Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo, un caldissimo domenica 12 luglio da Carlo Nafossi di Radio Popolare, un buon risveglio sulle nostre frequenze, staremo insieme come sempre per un'ora e mezza circa di musica classica, di vostre richieste, di nuovi dischi, di qualche annuncio. Vi ricordo, se avete insomma cose da chiedermi o da dirmi o se avete richieste da una settimana ogni due, potete farlo al 331-6214013, SMS, Telegram, WhatsApp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io vi leggo sempre, mi avete dimostrato tutta il vostro affetto nell'avermi risposto in tanti quando ho ventilato la possibilità di cambiare la sigla in una cosa un po' più tranquilla. Non la cambio, vi giuro. Invece, sicuramente rispetterò le vostre richieste, come quella di Claudio, che mi chiedeva di ascoltare l'adagio sostenuto, il secondo movimento dal concerto del pianoforte in re maggiore di Ludwig Thuil, il compositore che di origini, come dire, dalla Savoia, ma nato a Bolzano, di fatto però naturalizzato tedesco, uno dei compositori, diciamo, della cosiddetta scuola di Monaco, quindi quella che gravitava intorno alla figura di Richard Strauss, per quanto poi Thuil più che altro è ricordato per musica da camera o comunque in generale musica sinfonica e per essere stato un insegnante e un teorico. La sua Harmony Lehre è stato uno dei volumi di teoria musicale più utilizzati, penso, nel curriculum di chi studiasse musica in Germania fino più o meno agli anni 60 del Novecento. Il concerto pianoforte, lo ascolteremo, è, devo dire, un brano perfetto come primo ascolto della domenica mattina. Lo ascoltiamo in una delle poche incisioni che esistono, della CPO, Olivier Trendl al pianoforte, Alun Francis alla guida dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, quindi appropriata vista la figura.
Thank you.
l'adagio sostenuto dal concerto per pianoforte in re maggiore di Ludwig Twill, Oliver Trendl al pianoforte, l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Alun Francis, un brano appunto direi abbastanza che guarda indietro proprio al pieno o tardo insomma romanticismo, però musica bellissima, direi perfettamente adeguata all'orario e anche alla temperatura. Vi dicevo, ci sono un po' di dischi che vale la pena ascoltare insieme, sono usciti in queste settimane. Uno lo ascoltiamo proprio perché è dedicato a Milano, la etichetta Passacaglia ha sempre delle bellissime copertine, peraltro questo è uno su sfondo nero, direi ci sarà un nome tecnico ma non saprei quale sia, insomma una sorta di gorgiera religiosa. Il titolo è La nobiltà di Milano, Music from the City of the Spanish Viceroy, la musica dalla città dei viceré, o meglio dei governatori spagnoli. Loro sono Bruce Dickey con il suo ensemble The Breathtaking Collective, Cappella Mariana. Il disco è dedicato a quel periodo a cavallo tra 5 e 600, Milano appena, insomma non da molto diventata dominio spagnolo di Asburgo, e in effetti si inizia un po' a sperimentare con alcuni generi, soprattutto per quanto riguarda il repertorio sacro. Ci sono dei bellissimi studi di Bob Kendrick su prima proprio il circuito in un certo senso e il mondo affascinantissimo dei conventi, dei monasteri, dove si faceva molta musica, dove si poteva ascoltare le monache senza che queste fossero viste. Celestial Sirens era il titolo del libro, e poi dopo In the Sounds of Milan c'è invece tutto un racconto del paesaggio sonoro di Milano, sempre appunto in questo periodo a cavallo tra 5 e 600, quando si iniziano a porre le basi un po' per quella che sarà la Milano spagnola vera e propria nella seconda metà del secolo. Lo so perché ci ho scritto la mia prima tesi di dottorato sull'opera a Milano nella seconda metà del 600. La nobiltà di Milano in questo disco affronta intanto un genere che è esclusivamente milanese, che non veniva fatto apparentemente da nessun'altra parte, cioè la canzone mottetto. Di fatto un gruppo di cantori, un gruppo di strumentisti alternano canzone, cioè mottetto, di fatto mottetto sacro, e sorta di ritornello a mo' di canzone, fino a poi unirsi in fondo. E poi anche altri madrigali più tradizionali, più o meno tradizionali, sempre di autori milanesi. Ci sono quindi Giovanni Paolo Cima, Giovanni Domenico Rognoni Taeggio, Andrea Cima, Giuseppe Gallo, alcuni non li conoscevo neanche io onestamente. Secondo me il più straordinario però rimane Francesco Rognoni Taeggio, appunto dei Rognoni Taeggio, quindi una delle quelle che diventeranno delle famiglie nobili più importanti di Milano. E nel suo primo libro dei madrigali, Intenerite voi lacrime mie, su testo di Ottavio Rinuccini, sentite cosa riesce a tirare fuori.
Thank you.
Francesco Rugnoni Taeggio, l'autore di questo Intenerite voi, lacrime mie, un mottetto a cinque voci, madrigale a cinque voci di appunto area milanese, siamo a cavallo tra il 5 e 600. Il disco della Passacaglia si intitola La nobiltà di Milano. Loro sono Bruce D.K., che non avete sentito perché di fatto non solo è il direttore dell'ensemble, ma in molti altri brani del disco lo suona il cornetto, che è il suo strumento. Però invece avete sentito Red Breathtaking Collective e soprattutto Cappella Mariana in questo bellissimo madrigale tratto dal primo libro di Francesco Rognoni Taeggio. Vi consiglio questo disco anche appunto un po' per conoscere quello che si faceva in questa città musicalmente parlando 4 secoli fa ormai. Un altro invece appuntamento, vi dicevo oggi, oltre appunto alle vostre richieste, ai nuovi dischi, c'è spazio per pochi, insomma, ma qualche appuntamento da segnalare c'è sicuramente. Uno di questi, ne abbiamo già parlato anche altri anni, ormai è arrivato a, insomma, credo la sua 10ª edizione, non vorrei sbagliarmi adesso, sto parlando di l'ACMUS, il festival che ovviamente si svolge sulle rive del lago di Como, e come negli altri anni anche quest'anno all'ACMUS non manca, loro la chiamano l'abituale passeggiata tra monumenti e luoghi all'aperto. Di fatto è una sorta di percorso dove ci si può fermare in diversi punti e dove ci sono diversi programmi che si svolgono proprio musicalmente. Tutto questo succede sabato prossimo, il 18 luglio, i vari punti dove tutto questo si svolge passano da la piazza Campidoglio di Lenno, che è insomma uno dei punti focali, lì ci saranno il quartetto Prisma che eseguirà dei brani di Eugène Bossat, l'Amber Trio, che invece nella Villa del Monastero eseguirà Mozart, e poi nella piazzetta Brenna le Folk Quartet esegue invece il quartetto per oboe e archi solo, sono di parte in quanto oboista, il K370 di Mozart, è uno dei pochi brani scritti da Mozart per oboe, insieme al concerto per oboe e orchestra, quindi insomma dire sono particolarmente affezionato. Ho cercato insomma un'esecuzione in disco del quartetto per oboe che potesse, come dire, rendergli giustizia. Ovviamente tutta questa la passeggiata si svolge durante il giorno. Sto cercando di recuperare gli orari, ma non riesco a trovarli. In generale cercate comunque tutto sul sito di l'ACMUS Festival e trovate tutte le informazioni necessarie. Di fatto appunto ci si muove un po' tra la piazza Campidoglio di Lenno, la scalinata al lago di Villa Monastero, la piazzetta Brenna e la chiesa poi di Santa Eufemia. Gli appuntamenti sono, si ripetono in un certo senso, anche la chiesa di Santa Eufemia, Lucia Swartz e Ilya Poliatiev, violoncello, barocco e organo, addirittura poi eseguiranno la prima delle suite di Bach, una sonata, sempre per violoncello e cembalo di Bach, e prima toccata per organo dal secondo libro di Frescobaldi. Ascoltiamo però appunto il quartetto per oboe K370, devo dire la migliore esecuzione per me, pur non essendo, come dire, magari blasonata come altre etichette, è quella della Scottish Chamber Orchestra Ensemble, ormai di un po' di anni fa. Per cambiare, come dire, atmosfera e per passare, come dire, un paesaggio sonoro, per usare una parola di prima, un po' più scanzonato, ho scelto di ascoltare il rondò allegro, il terzo movimento del quartetto per oboe K370 di Mozart. Thank you.
Thank you.
Il mandolino di Raffaele La Ragione, qui in una veste franciosa, un disco per Arcana appena uscito, si intitola Mandolin, dans le Salon Fin de Siècle, è dedicato, devo dire, a un fenomeno di cui forse non si conosce molto, ma che in realtà era invece diventata quasi una mania all'epoca, cioè quella del recupero, comunque della riscoperta del mandolino, soprattutto al di fuori dell'Italia, in particolare nel circuito delle grandi esposizioni, quindi tra fine 800 e 1900. In piena Belle Époque il mandolino in Francia diventa appunto una sorta di nuova mania, per una sorta di recupero di una certa sonorità, anche in, se vogliamo, in modo ironico, ma devo dire, un brano come questo che abbiamo appena ascoltato, cioè Clair de Lune, opera 112 di Francis Thomé, devo dire, non ha niente di ironico, anzi è una bellissima, un bellissimo brano. Benvengano dischi dedicati al mandolino che non siano appunto sempre solo repertorio italiano o popolare, e quindi vi consiglio assolutamente di cercare Mandolin sulle varie piattaforme di streaming. Il disco è in collaborazione, e non stupisce, col Palazzetto Bruzzane, il centro dedicato alla riscoperta della musica francese della seconda metà dell'Ottocento, principalmente, e soprattutto la musica un po' che ha ai margini della storia della musica mainstream. E quindi Arcana ha fatto benissimo a proporre a Raffaele La Ragione questo disco, o non so se sia avvenuto il contrario, questo non lo so. François Dumont accompagna Raffaele La Ragione in alcune tracce, cioè addirittura la voce di Sandrine Pio, e quindi insomma è un disco assolutamente da non perdere. Un'altra vostra richiesta invece arrivava da Antonella 2 settimane fa, e Antonella chiedeva di ascoltare un brano straordinario, cioè il grande lamento, se vogliamo, di Didone alla fine del Dido di Nias di Purcell, il When I'm Laid in Earth, uno dei forse degli simboli un po' della forma del lamento nell'opera barocca, anche se Dido di Nias è un po' un esperimento, no? Per tantissimo tempo la si è sempre considerata un'opera fondamentalmente scritta ed eseguita esclusivamente per questa, come fosse una sorta di recita di fine anno per delle studentesse inglesi. Poi di fatto si è scoperto che in realtà le origini e tutta la storia della composizione del Dido di Nias è un po' più complessa e coinvolge anche la famiglia reale, ma di fatto è un'opera che, proprio in quanto è una sorta di esperimento, ha dentro di sé tante radici diverse, cioè molto, molto musica italiana, musica francese, è un po' una sorta di mix delle due aree di influenza. E infatti appunto When I'm Laid in Earth, il grande lamento finale di Didone, potrebbe essere tranquillamente un grande lamento di un'opera veneziana del 600. Io poi ci ho aggiunto, perché è di una bellezza ancora più infinita, il grande coro che chiude il Didone, questa sorta di trenodia finale, With Drooping Wings, su cui si chiude il sipario. Ho scelto una delle registrazioni più recenti perché la trovo una delle più belle, la nuova musica diretta da David Bates, un disco uscito per Pentaphone nel 2025, se non sbaglio. Lei è Fleur Baron, una straordinaria, devo dire, di donna. il finale dal Dido and Aeneas di Henry Purcell, When I'm Laid in Earth, il grande monologo di Didone che chiude questo gioiello del teatro barocco. Qui David Bates alla guida della nuova musica, Fleur Baron, il soprano che interpreta Didone, devo dire appunto proprio la combinazione tra il meraviglioso lamento e il coro che chiude l'opera, è sempre un momento che in teatro poi è da pelle d'oca. Torniamo invece a qualche nuovo disco che, come dire, completamente diverso, ambiente, sonorità, intenzioni, ma musica bellissima, non di meno. È uscito per la Bis il primo volume di, presumo, una serie di almeno due o tre registrazioni con Alina Ibragimova al violino e Cédric Tiberghien al fortepiano. Sono ormai un duo acclamato da non solo da qualche anno, ma ormai da qualche decennio. Beethoven lo avevano già inciso, soprattutto le sonate qui, è il primo volume delle sonate per violino di Beethoven, però se all'epoca lo avevano fatto con strumenti moderni, qui sia Alina Ibragimova sia Cédric Tiberghien scelgono gli copi, o meglio, nel caso di Alina Ibragimova, un Amati del 1570, nel caso di Tiberghien, un fortepiano, una copia di un Walter, quindi di uno strumento viennese del 1794. Sono strumenti che sicuramente potenzialmente ricordano quella che doveva essere un po' la sonorità all'epoca di Beethoven. Siamo in pieno fine Settecento. Il primo volume, appunto, per la Bis delle sonate di Beethoven con Ibragimova e Tiberghien sceglie la prima, seconda, terza e quinta sonata per violino. Le più belle, secondo me, sono proprio quelle però giovanili, insomma. La prima e la seconda, in particolare la seconda, quella in la maggiore, ha questo incredibile, bellissimo attacco completamente ironico in cui le parti chiaramente si spostano tra violino e fortepiano, e quindi il violino suona con questa sorta di archettate o comunque di gettati sulle corde, che ricordano invece un po', come dire, la materialità del fortepiano e viceversa. Loro, devo dire, Alina Ibragimova e Cédric Tiberghien suonano appunto come se, ma non è come se, perché effettivamente lo fanno da una vita, e quindi questo è un disco di una gioia incredibile da ascoltare. Thank you. Il primo movimento della sonata per violino e pianoforte in La maggiore, opera 12, numero 2 di Beethoven. L'allegro vivace è qui Alina Ibragimova al violino, una Mati del 1570, e Cédric Tiberghien a un fortepiano, un Walter di fine Settecento, una copia di un Walter di fine Settecento. E appunto il disco è il primo volume delle sonate per violino di Beethoven, con Ibragimova e Tiberghien insieme di nuovo per La bis, un altro disco da non perdere. Curiosità invece, se vogliamo, da ascoltare tra i dischi nuovi usciti in questo periodo, c'è la Vanessa di Samuel Barber, un'opera che la prima opera scritta da Samuel Barber, un successo molto tiepido all'epoca, per quanto gli valse il premio Pulitzer, e comunque è una delle opere che ha in un certo senso fatto la storia del Metropolitan Opera House di New York, perché il quintetto che la chiude era stato l'ultimissimo brano eseguito la serata di gala che ha celebrato la fine della vecchia sede del Metropolitan, tra la 40esima e Broadway più o meno, dove, insomma, dietro Times Square, e invece poi si è spostato al Lincoln Center tra mille polemiche. Però appunto tutta questa atmosfera molto un po' mesta, un po' malinconica della Vanessa di Barber era perfettamente adeguata, come dire, al clima un po' da addio alle scene della chiusura della vecchia sede del Metropolitan. Gianandrea Noseda con la National Symphony Orchestra di Washington ha appena inciso ed è stata appunto pubblicata in questi giorni, con un cast, devo dire, di tutto rispetto, in particolare la protagonista Vanessa Nicole Houston, anche se di fatto poi si dice che l'opera avrebbe dovuto chiamarsi Erica, perché insomma è un po' in realtà la seconda protagonista dell'opera, Jenai Bridges, ma poi anche Matthew Polenzani come Anatole e niente meno che Susan Graham e Thomas Hampson come la vecchia baronessa e il vecchio dottore. Ascoltiamo proprio appunto il quintetto che chiude l'opera: To Leave, To Break, To Find, To Keep. E proviamo a immaginarci di essere negli anni, alla fine, nei primi anni 60, nella vecchia sede del Metropolitan di New York.
Thank you.
qualcuno di voi l'ha riconosciuta, è una trascrizione del pianoforte di una delle canzoni di Mary Poppins dei fratelli Sherman, per ovviamente il film del Disney del 1964. È una delle tracce che compongono questa bellissima raccolta di cartoline, come la chiama Stephen Hugh, il pianista che da sempre incide per Hyperion. Bellissima copertina con una vecchia cartolina di viaggio, e di fatto la scelta è proprio di raccogliere tanti bis, ovviamente sono tutti brani molto brevi, a qualcuno ipervirtuoso, cioè sono trascrizioni del Volo del Calabrone o brani celeberrimi di Rachmaninoff, ma anche di Handel, uno stile che riguarda molto un po' appunto il grande concerto del pianoforte, il grande recital, come si faceva 60 anni fa, ma lo stile, appunto, l'idea un po' è proprio quella di evocare questa sorta di senso del tempo che passa, di viaggi, di cartoline, appunto, come le ha voluto chiamare Stephen Hugh. E le prime tre tracce sono questa Mary Poppins Suite, di fatto un arrangiamento dello stesso Stephen Hugh di tre brani tratti da Mary Poppins, Feed the Birds abbiamo appena ascoltato, ma anche Chim Chim Cheree, cioè, insomma, com'è che in italiano Come Coming In, mi pare, sì, e poi Super Califragilistiche e Spiralidoso. Dalle cartoline, da Stephen Hughes Piano Postcards della Hyperion, invece torniamo a Milano, torniamo dalle nostre parti, ci sono dei festival estivi che ormai da tanti anni animano Milano, anche in questo clima opprimente. Milano Arte e Musica è uno, devo dire, dei più felici, nel senso che sia come scelta proprio dell'impaginato del programma, sia come ospiti, rimane, come dire, uno degli, forse l'erede un po' di quello che era il Festival di Musica Antica a Milano negli anni d'oro. Ma l'appuntamento che vi segnalo è per giovedì 16 luglio, sono sempre due concerti, uno alle 18 e uno alle 20:30, perché la chiesa di San Bernardino alle Monache è relativamente piccola, dietro la Cattolica la conoscete. Questa volta gli ospiti sono Le Surprise, l'ensemble guidato non mi ricordo più come si chiama, oggi fa troppo caldo, ovviamente da lui Noël Bétion de Camboulat, non mi veniva, al cembalo, al violone Gabriel Grosbar e Julia Guignard alla viola da gamba. Loro tre rappresentano Le Surprise e portano uno dei capisaldi, anche se in Italia non si ascolta quasi mai, del repertorio del primo Settecento francese, Le Pièces de Clavecin en Concert, di Jean-Philippe Rameau, quindi sonate a tre fondamentalmente, e brani che dove appunto di fatto la forma ricorda quella dei pièces de clavecin, proprio dei pezzi per tastiera, qui però ripensati per violone, viola da gamba e cembalo, sonata a tre nel senso che sono le tre parti, non tre diverse righe musicali. Il bello di questi brani, come anche dei pièces de clavecin proprio in generale di Rameau, è la scelta che Rameau fa di dedicare o di rappresentare in musica diverse persone, diversi generi o diversi fenomeni, per cui i concerti vengono chiamati la labor, la gasson, la timide, l'indiscrète, la marée, la forqueret. Uno dei miei preferiti è la coupie, e lo ascoltiamo in un disco di qualche anno fa ho preso in pieno il microfono agitandomi, con tre interpreti che avrebbero poi fatto una grandissima carriera come proprio solisti di repertorio barocco: Rachel Podger, Jonathan Manson e Trevor Pinnock. La coupie, l'air tendre, dal quinto dei concerti dei Pièces de Clavecin en concert di Rameau a Milano, per chi volesse, giovedì alle 18 o alle 20:30 alla chiesa di San Bernardino alle Monache, all'interno del Festival Milano Arte e Musica, sarà possibile ascoltare l'ensemble Le Surprise alle prese proprio con tutti e cinque i concerti di Rameau, di fatto appunto queste sonate a tema. E noi abbiamo ascoltato invece Rachel Podger, Jonathan Manson e Trevor Pinnock in questa registrazione di metà anni 90. E invece è bello anticipare l'uscita di un disco che arriverà in realtà a fine mese, ma di cui sono già circolate alcune tracce per la stampa, È una riscoperta e devo dire anche una certa, un piccolo gioiellino di novità musicologica, perché è stato ritrovato l'autografo dell'opera con cui Umberto Giordano partecipò al concorso Sonzogno, quello celebre insomma del 1800, adesso sto per dire una cavolata, 89, no, 88, sì, 88-89 erano quegli anni, in cui poi partecipò Mascagni con Cavalleria Rusticana e stravinse. Ma l'opera di Umberto Giordano, Marina, era sempre, come dire, rimasta un'annotazione, ma nessuno aveva mai trovato la partitura, fino a quando Andreas Gies, recentemente, facendo un controllo incrociato tra una citazione in un libro del Fondo Leoncavallo, si accorse che in realtà sembrava che alla Beinecke Library, la principale biblioteca dell'Università di Yale, ci fosse in effetti una copia manoscritta di questa, della Marina di Umberto Giordano, l'opera, appunto, la sua prima opera. Giordano era ancora quasi studente al Conservatorio di Napoli. Di fatto è andato a controllare e non era una copia manoscritta, era proprio l'autografo, e lo ha capito da diverse cose, anche dal fatto che, per esempio, c'era proprio la scritta classica di tutte le composizioni che partecipavano ai concorsi dell'epoca, dove ogni compositore doveva annotare una frase, un motto di solito da lui inventato, o comunque un motto che venisse associato sia al bigliettino che veniva dato alla segreteria organizzatrice per identificare il tuo nome con quel motto, e poi invece nella partitura il tuo nome ovviamente non doveva esserci, doveva esserci solamente il motto con cui poi alla fine si poteva associare il tuo nome. Il motto di Umberto Giordano per Marina era "poca favilla, gran fiamma seconda". Marina è stata eseguita qui al Dal Verme lo scorso febbraio, due recite con Eleonora Buratto, Freddy De Tommaso, l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali diretti da Vincenzo Militari. Devo dire, recite al calor bianco di grande intensità e con anche l'entusiasmo, no, di poter ascoltare per la prima volta un'opera che si credeva perduta. È chiaramente un'opera protoverista, quindi c'è proprio tanto slancio melodico, non è ovviamente un grandissimo capolavoro, ma ci sono dei momenti musicali felicissimi, nel senso che ci sono proprio costruzioni di arie che sono decisamente, non dico orecchiabili, che forse non è un grande complimento, ma molto ben costruite, molto apprezzabili, e Eleonora Buratto e Freddy De Tommaso ci mettono chiaramente tutto il cuore possibile in quest'opera. Marina uscirà per Decca appunto alla fine del mese. Insomma, vi consiglio, quando poi uscirà integralmente, di ascoltarvela. È una sorta di viaggio in un mondo, quello diciamo degli anni 80, anni 90 dell'Ottocento, dove Milano è di fatto appunto una città polarizzata tra la Scala, che è il regno di ricordi, e il Dal Verme, che è il regno di Sonzogno, e di fatto proprio due visioni del mondo completamente diverse: da un lato il verismo e chi in generale aveva comunque piacere ad ascoltare ciò che avveniva oltre Alpe, dall'altra la Scala invece una tenace difesa dell'opera italiana fondamentalmente verdiana.
Oh,
Conobbi appena mia madre il duetto della seconda parte dell'opera Marina di Umberto Giordano, la primissima opera da lui composta per il concorso Sonzogno, a cui poi arrivò sesto perché c'era un fuoriclasse che partecipava come Mascagni con Cavalleria Rusticana, però fu il modo con cui Giordano si fece conoscere da Sonzogno che poi lo scritturò. Infatti molta della musica poi di Marina diventò una in buona parte quella che si considera la prima vera opera poi messa in scena di Giordano, che è Malavita. Da appunto questo disco Decca con Eleonora Buratto, Freddy De Tommaso, l'orchestra di pomeriggi musicali diretta da Vincenzo Miletari, che esce a fine mese, l'ultimo ascolto ricorda un po' invece quello che abbiamo appena ascoltato prima, appena dopo la pubblicità, perché è un'altra trascrizione per pianoforte di qualcosa che viene dal cinema. L'appuntamento di giovedì non è solamente per chi volesse alla chiesa di San Bernardino alle Monache, ma anche sulle terrazze del Duomo. Sapete, durante i mesi estivi c'è un cartellone chiamato Serate di Incanto, dove di fatto ensemble o pianisti suonano sulle guglie del Duomo alle 20:30 di sera con appunto musica il più possibile evocativa. Il nostro, lo dico nostro perché è stato spesso qua ospite da noi, Davide Cabassi, al pianoforte giovedì 16 eseguirà Beethoven, la sonata in do minore, la patetica, opera 13, ma non solo, anche per esempio riarrangiamento di Keith Jarrett di un brano della tradizione come My Wild Irish Rose, e sempre l'arrangiamento, la trascrizione di Keith Jarrett di un grande classico del cinema, cioè Over the Rainbow dal film Il Mago di Oz. La colonna sonora di Harold Arlen la ascoltiamo nella versione forse più riuscita, direi, dello stesso Jarrett, live alla Scala dal 1995, uno dei concerti mitici che hanno fatto e faranno sempre la storia di questo teatro. Vi ringrazio di essere stati all'ascolto, rimanete ovviamente su Radio Popolare per i programmi di oggi. Io sono Carlo Lanfossi, come sempre vi auguro una buona domenica e vivete felici.